Perciò questa sera vogliamo meditare su cosa vuol dire essere cristiani oggi, essere discepoli. E i cristiani non guardano a come eravamo 50 anni fa, o 20 anni fa, o il secolo scorso, ma come si era all'inizio. Perché la prima comunità, la comunità di Gesù, è il punto di riferimento per quello che viviamo noi oggi. Allora ho fatto questo gioco insieme a voi, ho preso un brano di Vangelo che è l'inizio del Vangelo di Marco, perché il primo capitolo del Vangelo di Marco, vedrete, ha molto a che fare. Allora noi facciamo questo, ascoltiamo la parola, proviamo ad approfondirla, a capirla. Quello che faccio, lo dico subito, è molto cattolico, state tranquilli, si chiama esegesi spirituale, Dei Verbum capitolo 12, o anche esegesi narrativa, cioè partiamo dal presupposto che San Marco non scrive il Vangelo per la sua parrocchia, ma scrive anche per noi oggi, e i problemi che lui ha dovuto affrontare, vedrete in controluce, in fondo sono anche gli stessi problemi e le stesse dinamiche. Quindi ci mettiamo in ascolto. È bellissimo questo canto che abbiamo fatto, che è tratto dal profeta Isaia, che questa parola che scende e ora che torna evaporando e facendo le nubi e di nuovo piovendo, ha cambiato qualcosa. Non sono abituato a queste praterie infinite venendo dalla montagna, e mi spiegava il vostro Don Antonio che qui c'è ancora molta agricoltura, e quindi chi fa l'agricoltura sa bene il valore dell'acqua. Ecco, la parola di Dio è in questo momento acqua che disseta le nostre anime, ma perché ciò accada dobbiamo posare le armi, liberare il cuore e la mente e dire: Signore, io sono qui, cosa hai da dirmi? Prima di leggere, sopportate pazientemente 2 minuti di lezione. Perché? Perché bisogna nutrire l'anima, ma bisogna anche nutrire l'intelligenza. Oggi non si può più essere cristiani un po' alla buona. I giovani qui presenti, per avere uno straccio di lavoro, si fanno 20 anni di studio, ma riguardo alla scrittura, alla Bibbia, al Vangelo, queste cose qui, no, calma, proviamo a capire un po'. Marco mi piace particolarmente e l'ho scelto perché è il Vangelo che stiamo leggendo quest'anno. Marco è il primo ad avere scritto un Vangelo, prima di lui nessuno. Sappiamo che era uno dei discepoli di Gesù ed era probabilmente quel ragazzo che poteva avere 12-14 anni, Giovanni Marco, quindi vedete, di insistere con gli adolescenti vale la pena, e che ha seguito Gesù. Probabilmente il famoso podere del Getsemani, il frantoio, Getsemanim, era di proprietà dei genitori di Marco. Quindi Marco è un po' del gruppo. Una volta che Gesù è morto e risorto, ha prima seguito San Paolo, il quale, come ben sapete, aveva un pessimo carattere. E quando a un certo punto, lo scrive gli Atti degli Apostoli, non guardatemi con questi occhi qua, quando a un certo punto a Creta, Marco, che poteva avere 15 anni, ha avuto nostalgia di casa, San Paolo, che era un pochettino fumino, lo ha rimandato a casa, dice: beh, non sei capace, vai, vai. E a quel punto è stato San Pietro che l'ha preso sotto le sue ali. Perciò, giustamente, quando leggiamo il Vangelo di Marco, probabilmente dietro c'è il suggerimento di San Pietro. Marco scrive questo Vangelo per i cristiani di Roma, secondo la tradizione. Notate bene che lui è un ebreo, San Pietro è un ebreo, però vogliono fare bella figura, Roma è la capitale, e quindi fanno un Vangelo preventivo. Poi sappiamo che Pietro, secondo la tradizione, morirà a Roma. Il Vangelo di Marco è il primo Vangelo da leggere se non avete mai letto un Vangelo. È breve, sono 16 capitoli, di cui il 16esimo aggiunto, è molto facile da mandare a memoria perché i primi 10 capitoli parlano dei primi 3 anni di vita di Gesù, pubblica, e sono tutti ambientati a nord. Gli ultimi 5 capitoli parlano dell'ultima settimana di vita di Gesù ed è a Gerusalemme, quindi è facile da ricordare. Ebbene, il primo capitolo, e qui finisce la lezione noiosa, leggiamo, il primo capitolo, Marco non parla dell'infanzia di Gesù, non parla della sua nascita, saranno poi Luca e Matteo a copiare il Vangelo di Marco e ad aggiungere dei pezzi. È interessante perché è come se il primo capitolo fosse una specie di istruzioni per l'uso. Chi è Gesù? Cosa fa? come accoglierlo. E vedrete come in controluce, e mettendo il foglio contro la luce, vedremo anche qualcosa che riguarda noi. Leggo alcuni brani, comunque se poi volete lo trovate nel capitolo 1 di Marco, che leggiamo per intero, e proviamo a vedere, a leggere questo brano dicendoci cosa vuol dire essere discepoli oggi, che è il tema che affrontiamo stasera. Cosa vuol dire essere cristiani oggi? Sì, ok, andiamo a messa la domenica, ok, cerchiamo di tenere vivo l'oratorio, ok, cerchiamo in questo momento di ridistribuzione anche dei preti, quindi con qualche sofferenza di cercare di prendere in mano la comunità, che non è solo in mano ai preti, ma è di tutti. Ma che cosa ci dice il Vangelo su questo? Così scrive Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo». Appena prima, se andate a vedere, c'è appunto la breve storia di Giovanni, che Marco liquida in 10 versetti. E poi Giovanni è arrestato. Gesù, lo sappiamo, ha seguito per un po' Giovanni il Battista, si è fatto battezzare. E poi, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio. E questa cosa già a me mette in crisi. Esattamente il momento in cui scappare. Giovanni è arrestato, non è proprio il momento in cui mettersi a proclamare il Vangelo, fai altro. Giovanni è stato arrestato, non è il momento giusto per fare questo. E invece Gesù, in reazione all'arresto di Giovanni, prende il suo posto. E qui mi verrebbe subito da dire una cosa molto semplice. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. È vero, è indubbio che la Chiesa, che è la comunità dei cristiani, in questo momento, in Occidente, vedete come sono, sta attraversando un momento difficile. Pensate lo scandalo pedofilia, pensate i litigi tra i vescovi d'ogni tanto, pensate i giornali, pensate la mancanza di vocazioni, pensate appunto alla ridistribuzione, cioè tutte cose che ci mettono un po' a disagio. Bene, è il momento di iniziare ad annunciare il Vangelo. A volte facciamo questa difficoltà. Il Vangelo non è una cosa che va avanti come un motorino che si è acceso e va avanti finché, non è detto che fra 100 anni ci saranno ancora dei cristiani. Ora non lo dico io che sono pessimista, lo dice Gesù. Quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà ancora la fede sulla terra? Non ha detto troverà ancora le parrocchie, i dicasteri, i vescovi. Il problema è la fede. È evidente che dire Gesù oggi al mondo d'oggi, che è profondamente cambiato, è più impegnativo. Ma è interessante perché mi colpisce il fatto che Gesù inizia ad annunciare il Vangelo, proclamare il Vangelo esattamente nel momento in cui dovrebbe stare zitto, tirare il remo in barca e dire sto a cuccia, hanno appena fatto fuori Giovanni Battista. E in che cosa consiste il Vangelo? Sapete che per noi il Vangelo è un libro. In realtà la parola Vangelo in greco, che è la lingua in cui Marco scrive, perché era l'inglese di allora, quindi era l'unico modo per farsi ascoltare, tra l'altro, tra parentesi, era proprio molto scarso Marco, cioè si vede che non è la sua lingua. Ebbene, Vangelo in greco significa buona notizia, buona notizia. È bello che Gesù rischia la sua pelle, visto che i profeti fanno una brutta fine, proclamando una buona notizia. Oggi io non vi conosco, non mi permetto, ma immagino che viviamo più o meno tutti allo stesso modo, è pieno di cattive notizie. Fatevi un giro sui telegiornali, i più giovani sui social, ho sentito i discorsi dal panettiere e dalla parrucchiera. No, cioè, purtroppo le brutte notizie hanno contagiato anche noi, siamo pessimisti, vittime, ci lamentiamo di tutto. Gesù dice, no, senti, facciamo una buona notizia. E qual è la buona notizia? Potremmo dire, Signore, a cosa serve una parrocchia? A cosa serve una comunità? A cosa serve una diocesi? Cosa ci stiamo a fare noi qui? Cosa dobbiamo dire? Cosa dobbiamo raccontare? Fate i bravi? Venite a messa la domenica? Sì, poi venite a messa la domenica. E Gesù sintetizza la buona notizia in una frase che sarebbe bello da mandare a memoria. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Proviamo a girare la frase in modo da renderla più comprensibile. Svegliati, il tempo è compiuto. Sveglia, sveglia. Dio ti si è fatto vicino, non lo devi cercare. È Lui che ti è venuto incontro. Convertiti e credi. Ora dovete sapere, noi pensiamo sempre alla parola conversione, no? E subito pensiamo, ero un ladro, un assassino, uno stupratore, un killer e ho cambiato vita. In realtà la conversione, quando voi andate in macchina, sbagliate svincolo, invece di andare verso Verona state andando verso Bologna, dite orca, allora uscite dall'autostrada e rientrate dall'altra parte, quella è la conversione, stai andando dalla parte sbagliata. Credi al Vangelo. E questo alla fine della fiera, dietro la nostra catechesi, Don Antonio, dietro i gruppi giovani, dietro la carità, il fatto che aiutiamo le persone che sono in difficoltà, dietro i sacramenti, dietro tutto quello che fa la Chiesa, che è la comunità dei credenti, realizza quello che Gesù dice. Accorgetevi, svegliatevi, state attenti, perché Dio si è fatto vicino. Io trovo bellissimo questo. Quante volte sentiamo persone che un po' superficialmente dicono chissà dov'è Dio, è qui, chissà dov'è Dio, si è fatto vicino, si è reso accessibile, si è fatto pane, è accanto alle nostre case, la parola che proclamiamo ce l'abbiamo in casa, quindi cambia vita, vai nella direzione giusta, la direzione della pienezza e della gioia, credi nella buona notizia, c'è una buona notizia. Io penso sinceramente, lo credo, cioè non ve lo dico perché sono venuto qui invitato, io penso davvero che la gran parte dei nostri dolori, delle nostre sofferenze, dei nostri giri di testa, delle nostre insoddisfazioni, se capissimo di essere amati da Dio e che abbiamo un cammino da fare, una missione da compiere, cambierebbero. Diventerebbe una buona notizia, una buona notizia. Vedremo il bicchiere non solo mezzo pieno, ma tutto pieno, perché il Signore ci è vicino. Bene, quindi abbiamo quello che dobbiamo dire. Quello che noi dobbiamo dire alle persone, come comunità, quello che diciamo quando ci troviamo la domenica a celebrare l'Eucaristia, quello che facciamo ai bambini al catechismo, oppure giocando a pallone all'oratorio, eccetera, eccetera, è questo. Svegliamoci, perché Dio si è fatto vicino e quindi è l'occasione per cambiare vita. Riprendo il Vangelo, chi c'era a messa domenica, è quello che Gesù, dopo aver detto che Lui è il Messia, che Lui è il Cristo, così lo ha proclamato Pietro, e poi Pietro lo prende da parte appena Gesù dice in che modo Lui è essere Messia, cioè fino a morirne, se è il caso, e Pietro lo prende da parte e dice no, guarda, scoraggi il morale delle truppe. E Gesù gli dice, dietro di me Satana, torna a essere discepolo perché stai ragionando come gli uomini e non secondo Dio. Io credo che la prima conversione che forse dobbiamo fare nelle nostre comunità è proprio questa, tornare a pensare non come pensano tutti, ma come pensa Dio. Subito dopo, allora, Gesù ha bisogno di collaboratori, sentite un po'. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro, venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. Subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti, e subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro di lui. lo conosciamo a memoria questo Vangelo, però probabilmente ci sono delle cose da far riecheggiare. La prima cosa è che Gesù, dopo aver detto questo, è in Galilea, quindi a nord di Israele, intorno al lago di Tiberiade, che è il più grande bacino d'acqua di tutto Israele, passando lungo il mare, sulla spiaggia, il mare di Galilea. Ora, non è che Marco è un idiota, sa benissimo che quello non è un mare. Ma quando lui scrive questo è perché il mare, nelle orecchie di chi ascoltava, cioè soprattutto dei romani, sì, ma anche dei fratelli della sua comunità, in Israele il mare segna i confini. Sapete che Israele si affaccia sul mar Mediterraneo. Il mare per noi è un confine. Però, non so se lo sapete, ma gli ebrei non sono mai stati un popolo di navigatori. Non sono i fenici. Non c'è mai stata una marina israeliana. Adesso sì, ma una volta no. Se leggete la Bibbia vedrete come l'ebreo aveva il terrore del mare. Non sa nuotare, si annega nel mare. Ci sono i mostri nel mare, il Leviatan c'è nel mare. Ebbene, Gesù passeggia sul confine. È interessantissimo, perché è sul bordo del mare, non solo, ma il posto in cui sta, Cafarnao, Cafarnaum, che era il luogo dove Pietro si era sposato, Pietro era di Bezzaida ed era in questo piccolo villaggio che d'improvviso era diventato famoso, perché alla morte del re Erode, quello cattivo per capirsi, i suoi figli si erano spartiti il regno e lì passava il confine, confine uguale dogana, dogana uguale tasse, soldi, la città era diventata improvvisamente ricca, più o meno. Ebbene, è interessante perché la prima azione che Gesù fa dopo essere andato via da Giovanni Battista è camminare lungo i confini. Lungo i confini. Vedete, io credo che una comunità cristiana, che magari è su un territorio da centinaia di anni, è sempre un po' su un confine. Il confine vuol dire provare a confrontarsi con il mondo di oggi, con i pensieri di oggi, con le opinioni di oggi. Gesù non ha paura, non costruisce una roccaforte, non si chiude dentro una scatola chiusa e sui confini vede delle persone e le chiama. Vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori. È sorprendente leggere questo brano, se non avessimo 2000 anni di cristianesimo e di catechismo alle spalle saremmo un po' turbati. Gesù chiama persone che non conosce, non sono discepoli, non hanno fatto il corso di teologia, sono persone che lui non ha mai visto e le chiama, corre un rischio gigantesco, sa che sono pescatori e chiede loro e dice a ciascuno di noi, ci viene a raccattare nei confini anche noi della nostra vita e dice: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini, venite, diventate discepoli. Sapete cos'è un cristiano? È uno che cammina dietro a qualcun altro, e questo qualcun altro è Gesù. È uno che segue la via, è uno che segue la strada. Noi non crediamo in Dio, noi crediamo nel Dio che Gesù è venuto a raccontare. Questo è un cristiano, un discepolo. Cosa fai tu nella vita? Seguo Gesù. Ah, però, mica male. Ed è interessantissimo perché dice: vi farò diventare pescatori di uomini. In greco si potrebbe anche tradurre: vi farò diventare pescatori di umanità. E qui cominciamo, come dire, come uno fa un disegno, comincia a fare le prime linee, no? Gesù ci ha detto che cosa siamo chiamati a dire. Accorgiti che Dio ti si è fatto vicino, cambia la tua vita, credi nella buona notizia. E i collaboratori cosa fanno? Pescano umanità, tirano fuori l'umanità dalla gente. Io non so che impressione abbiate voi, ma io sto vivendo gli ultimi anni della mia vita con un po' di disagio. Voi no? Non avete l'impressione che la gente si sia abbruttita? Incattivita? Non c'è un po' di disagio, tutto questo tirarsi addosso, si resta un po' così. E a volte davvero c'è, manca umanità. Allora mi piace molto dire questo, perché il Vangelo è pieno. Il vero cristiano è anzitutto un vero uomo, una vera donna. Perché dico questo? Perché ci sono dei cristiani, non voi e gli altri, che pensano che essere cristiani sia essere mezzi uomini e mezze donne. E a volte ci stupiamo che i giovani non vengono in chiesa. E beh, magari hanno anche delle buone ragioni. Quando, cito Papa Francesco, quando vedono magari uno che è sempre in chiesa e poi fuori ed è il più delinquente dei datori di lavoro, diventa un po' difficile. Cioè, quello che vi sto dicendo è che diventare discepoli, annunciare il Vangelo, vuol dire impegnarsi a essere più uomini, più donne, non mezzi uomini e mezze donne. L'umanità che il Vangelo porta è la fioritura dell'umanità. Invece a volte c'è un po' l'idea che il cristianesimo sia non fare delle cose, non godere delle gioie. Non so bene dove sia scritta questa cosa. Gesù chiede ai suoi discepoli, a Pietro e Andrea, di tirar fuori da loro stessi e dagli altri tutta l'umanità bella, sorridente, gioiosa che Dio ha messo nei nostri cuori. Ma per seguirlo bisogna fare una cosa, e subito lasciarono le reti e lo seguirono. La rete, io non sono un montanaro, non sono un pescatore, la rete è qualcosa che lega. Quali sono le cose che ci impediscono di tirar fuori tutta l'umanità? Il giudizio degli altri, chissà cosa pensa la gente, il giudizio su me stesso. E poi è buffo perché San Marco, quando barra Pietro, quando scrive l'Evangelo, insiste raccontando quello che dice Gesù, perché subito dopo vedono Giacomo e Giovanni, che non soltanto devono lasciare le reti, ma loro le reti le stanno riparando, le riassettano. Pensate, sono chiamati a lasciare il padre Zebedeo. Io qui mi muovo un po' sulle uova, prendetemi per diritto. Però la parola di Gesù è talmente destabilizzante, noi l'abbiamo un pochettino riempita di camomilla, che dice che l'incontro con lui è la cosa più bella che possa succedere nella vita di una persona, per cui vale la pena addirittura di lasciare la tua famiglia. Loro devono lasciare le reti che stanno riassettando il loro padre Zebedeo. E papà, sì, papà, via, ciò, c'è qualcosa di più grande, di più nuovo. Ecco allora, che tipologia, che tipo di discepoli vuole Gesù? Persone dei confini, persone che sono capaci di abbandonare le loro reti per tirar fuori l'umanità che hanno dentro di loro. Arriviamo al terzo gradino, siete tutti seduti, appoggiatevi bene. Il primo miracolo che Gesù compie nel primo Vangelo mai scritto è la guarigione di un indemoniato in chiesa, nella sinagoga. Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava, ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro, e cominciò a gridare, dicendo: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente: taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità, comanda persino gli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Beh, non so voi cosa ne pensiate, ma a me mette un po' i brividi pensare che Marco barra Pietro racconta il primo miracolo di Gesù ed è la guarigione di un indemoniato dentro la sinagoga. Quasi come se Marco stesse dicendo alla comunità: occhio, prima di guardare fuori, guardiamoci dentro. E non posso non pensare a quello che ha detto, non so se hai letto, Don Antonio, in questi giorni il segretario di Papa Ratzinger, Monsignor Georg, il quale, a proposito appunto dello scandalo pedofilia, che è una cosa terrificante, dice: da tempo Papa Benedetto diceva: smettiamola di guardare i nemici della Chiesa come se fosse gente di fuori, è al nostro interno che dobbiamo guardare cosa non va. E guardate, ci vuole molta umiltà per dire: la comunità si deve guardare, perché esiste un modo scorretto, sbagliato, demoniaco di intendere la fede. Ora, chiariamoci subito, eh? Quando io parlo di demonio è sempre difficile, oggi come oggi, parlare di demonio, perché tutti pensano al film L'Esorcista, agli esorcismi, tranquilli, tranquilli. Il demonio esiste, c'è, e non è così brutto, perché altrimenti nessuno lo seguirebbe. Però è interessante, perché Gesù sta raccontando, sta dicendo, intervenendo in questa sinagoga, che uno può anche andare a pregare tutti i giorni, può anche professare la fede, avete sentito? E che fede, e che fede! Io so chi tu sei, il santo di Dio. Sant'Agostino, commentando, un grandissimo Sant'Agostino, uno dei padri dei primi, del primo millennio, scrive commentando questo brano, rivolto a chi ascoltava il brano: non vantarti di proclamare Gesù figlio di Dio, non sei ancora diverso dai demoni. Cattivino, però è vero. Però mi sembra che dietro possiamo notare alcune visioni scorrette della fede dei noi discepoli, e che sono, secondo me, tre. Che cosa dice questo bravo parrocchiano a Gesù che è venuto a disturbarlo in chiesa? Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? In greco c'è scritto: cosa c'entri con noi? La seconda cosa che dice: sei venuto per rovinarci. La terza cosa che dice: so chi tu sei, il santo di Dio. Forzo un po' la parola, però ci sta, secondo me è una lettura spirituale, ci sta tutta. Guardate che a volte c'è il rischio, ed è molto 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 diffuso questo, di pensare che la fede sia qualcosa che non c'entra niente con la nostra vita. Dio è un po' un ficcanaso, esiste, per carità, bisogna rispettarlo, perché poi magari mi manda pure un cancro, quindi rispettiamolo, però non c'entra. Che c'entri con noi? E Gesù sta dicendo: è una visione demoniaca questa. Non soltanto Dio c'entra con la tua vita, ma è Lui che l'ha creata la tua vita, è Lui che la fa fiorire la tua vita, è Lui che la fa crescere la tua vita. La seconda è ancora peggio, una visione della fede in cui Dio è un concorrente, sei venuto per rovinarci. Che è esattamente quello che pensa Erode il Grande. Ricordate Matteo capitolo 2, arrivano i magi che dicono: dov'è il re che è nato? Come, dov'è il re? Sono io il re. Erode il Grande è il primo di una lunga dinastia di persone che pensa: se Dio c'è, io sono rovinato. Quindi magari credo perché ho paura o mi conviene, ma c'è l'idea che, guardate, è difficile da sradicare nel cuore delle persone, e purtroppo a volte, così sembra lasciare intendere Marco Pietro, anche nel cuore di chi si dice credente. Per carità, io credo, però Dio è un po' un concorrente. Ah, se Dio non ci fosse potrei combinarne di ogni colore. È una visione sciocca della fede, demoniaca. E la terza è un po' più sottile: so chi tu sei. Io racconto sempre, no, racconto, ogni tanto racconto, avevo mio nonno paterno, che era una persona bellissima, si chiamava Emè, amato, che era una persona molto dura, molto tosta, e lui era ateo, e sapete, essere atei negli anni 40 non era facile, E io mi ricordo, lui è morto, io avevo 15 anni, lui conosceva a memoria il catechismo di Pio X. A memoria, domande e risposte tutte, ta, 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 ta. Lui sapeva la fede, poi diceva di non credere, non è tanto vero, ce l'aveva su con qualche prete, lui era figlio di NN, quindi chissà quante umiliazioni ha ricevuto. Io devo dire, ho superato i 50 anni, ho ancora da incontrare un ateo. Quando parlo con qualcuno, dice: ah, io non credo in Dio, poi comincio a parlare. Molto spesso uno dice non credo in Dio, ma in realtà ha avuto uno sgarbo da qualche cristiano, da qualche prete, da qualche suora. Non ho mai incontrato degli atei, ma molti anticlericali, e molto spesso fanno benissimo ad esserlo. Ebbene, Gesù in questo indemoniato che va in chiesa, ha la visione della fede perché lui sa, conosce, ma non vive. Mi sembra che qui dietro ci siano tre modi da convertire. Quando la fede, come nel caso dell'indemoniato, è cosa c'entri con noi, una fede che non c'entra con la tua vita, una fede in cui Dio viene vissuto come un concorrente e una fede che resta solo nella testa e non scende nel cuore. Gesù allontana, questo è importante, nel Vangelo di Marco in particolare teniamo presente che al tempo di Gesù tutte le malattie o le manifestazioni di cui non si conosceva l'esistenza o la causa, scusate, erano attribuite al demonio. Un epilettico si pensava fosse un indemoniato, invece poverino aveva un problema neurologico. Però è importante perché là dove Gesù arriva, il male come malattia, come solitudine, pensate nel Vangelo di Marco, gli indemoniati si percuotono, si fanno del male, quasi come dire l'autolesionismo, buttarti giù, la depressione, è un'ombra, stai attento. Ma Gesù arriva e libera, al punto che le persone sono esterrefatte, stupite, perché Gesù insegna come uno che ha autorità e non come gli scribi. E qui dobbiamo dirci una cosa importante, anche se molto scomoda, io mentre ve la dico vorrei non dirvela: non basta avere un ruolo perché le persone ti ascoltino, non basta fare il parroco sono qui, non basta, in questa casa sono io il padre e decido. È difficile da conquistare l'autorevolezza. Gesù crede ciò che dice, vive ciò che dice. Mi viene da dire, noi che abbiamo lasciato le reti, abbiamo seguito il Signore per annunciare a tutte le persone, convertitevi e credete il Vangelo, e ci siamo liberati da una visione un po' demoniaca della fede, la prima cosa che dobbiamo fare è vivere ciò che diciamo. Attenzione, che non vuol dire essere perfettini, tutte queste cose che noi ci facciamo poi in giri di testa, vuol dire essere persone vere, vere. Sono scoraggiato quando sono scoraggiato, non capisco quando non capisco, sono arrabbiato quando sono arrabbiato, ho fiducia perché ho fiducia. Io sintetizzo sempre questa cosa con uno slogan che a me fa molto sorridere e cerco di vivere: il mondo è già salvo, non lo dobbiamo salvare noi. Quello che noi possiamo fare è vivere da salvati, vivere da salvati, che manca molto a questo mondo, molto. Sì. Ha ragione la folla di Cafarnao, questo è un insegnamento nuovo, qualcosa che non si è mai sentito. Ed ecco che Marco Pietro fa ancora un passaggio, guardate come costruisce, poi vedremo, sto finendo, vedremo quanto questo ha a che fare con la nostra comunità. Ma vedete che in controluce c'è già tutto quello che noi siamo e facciamo. Subito usciti dalla sinagoga andarono nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò, la fece alzare prendendola per mano, la febbre la lasciò ed ella li serviva. Bellissimo. Di questo voglio sottolineare una cosa molto importante. Che è come se Pietro, sta parlando di sua suocera, è come se Pietro volesse dirci attraverso la penna di Marco: ecco, i cristiani sono questi, come la suocera di Pietro, sono guariti per servire. Lei ha la febbre, viene guarita, si alza e li serve. Sono guariti per servire. E questo ci spalanca davvero la riflessione a quello che è una comunità cristiana. Che siamo dei guariti. Noi per primi abbiamo incontrato Cristo che ci ha guarito profondamente, o lo vogliamo incontrare, o lo frequentiamo, per essere guariti dentro, diventare liberi, imparare ad amare, imparare a perdonare. Allora io ci tengo sempre a dire questo, guardate che nei Vangeli emerge chiaramente la comunità dei discepoli, è fatta di povera gente, ma guardate solo i 12 apostoli, ce ne fosse uno che ha fatto una roba dritta. Noi pensiamo a Giuda, Giuda è il minimo, guardate gli altri. Non c'era nessuno sotto la croce, eppure Gesù ha pregato tutta la notte per loro prima di sceglierli. Si è sbagliato? No. E siamo noi che abbiamo un'idea della perfezione cristiana che non ha nulla a che vedere con quello che intendeva Gesù. Allora io ci tengo, dico delle cose un po' forti, poi domattina scappo, quindi la Chiesa, la comunità, non è fatta di persone perfette. La Chiesa è la comunità dei perdonati, non dei giusti, dei perdonati. Allora a cena mi raccontava il vostro Don Antonio di essere stato a Colonia. Allora tu c'eri alla veglia di preghiera del sabato sera? All'adorazione, ok. In quella veglia di preghiera il povero Papa Benedetto, figuratevi venire dopo Giovanni Paolo, era dura, a Colonia, a Köln, lui che è tutto timido. E durante quella veglia, ti ricorderai, ha fatto un discorso da brividi, lo cito a memoria, lo cito spesso perché mi entusiasma. Ai giovani, Colonia, 2005, disse, più o meno, molti fra voi sognano una chiesa fatta di uomini e donne perfetti, che non sbagliano, santi, e aggiunge, io non saprei come starci in una chiesa così, perché sono un peccatore. Il Papa. Cioè ci ricorda questa cosa straordinaria, che la chiesa del cuore di Gesù, non quella che abbiamo noi nelle nostre, non è il luogo in cui uno fa vedere, fa l'ipocrita facendo vedere che è meglio degli altri, non c'entra niente. Leggetevi un attimo tutte le sberle che Gesù dà che ha questo atteggiamento. Ma di persone che pur nel loro limite hanno riconosciuto di essere amate, perciò sono accoglienti e riconoscono gli altri e li amano. Sono dei guariti per servire, non dei sani che non hanno bisogno del medico. E quelli li facciamo fare la setta, così sono tranquilli. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta, guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Qui non approfondisco che il tempo sta passando, ma è bellissimo perché c'è proprio un passaggio, avete visto. Gesù inizia ad annunciare, prende i suoi discepoli sul confine, va nella sinagoga, però cosa fa? Va nella casa, dalla sinagoga alla casa, questo è il movimento, è il terzo movimento, esce nel cortile. Ed è il cammino che fa la comunità, dalla sinagoga, luogo sacro, luogo del culto, alla casa, al cortile, alla piazza, alla soglia, lì dove Gesù incontra gli ammalati, si è diffusa la fama. Cioè, come dire, il Signore interviene alla fine della giornata nella gente radunata nel cortile. Questo cortile che è difficile da abitare. Il cortile vuol dire il mondo politico, il mondo amministrativo, il mondo del divertimento, la scuola, il sindacato, fate tutto voi. A volte io devo riconoscere, noi cristiani abbiamo un po' tirato i remi in barca. Ma il cortile è da abitare. Gesù ha voluto starci nel cortile, e il cortile non è la sinagoga, non la pensano tutti come te, poi figurati nella sinagoga c'è l'indemoniato, ma lasciamo stare. Cioè di nuovo questa, questo atteggiamento bello dell'uscire, quando, oggi è martedì, quando domenica Don Antonio ha finito la messa, ha detto la messa è finita, andate in pace, sarebbe più corretto dire la messa inizia adesso, appena fuori di qua. Non questi 40 minuti. Non possiamo fare un permettetemi la libertà, prendetemi per diritto, non sono qui a offendere nessuno, ma a far risuonare la parola insieme a voi. Che dispetto che abbiamo fatto a Dio, o no? Lui è venuto per stare nelle nostre case e noi l'abbiamo chiuso dentro i tabernacoli. Che bello se, come era l'origine, è il luogo che custodisce il pane consacrato per poi darlo agli ammalati e tutto, ma che triste quando diventa il carcere in cui abbiamo messo Gesù, la nostra vita è da un'altra parte. Il Signore vuole stare in casa mia, in mezzo alle mie cose, anche, permettete, in mezzo alle mie difficoltà. Lì vuole stare. Dio si è incarnato per quello, non per essere di nuovo svaporato da qualche parte. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Questa magnifica parte finale del primo capitolo di Marco ci dice qualcosa di straordinario. Potremmo dire, smette di concentrarsi su quello che fa Gesù e che dovrebbe fare la comunità e svela il segreto di Gesù. Come fa Gesù a liberare l'indemoniato? Come fa a chiamare degli sconosciuti e a farsi seguire? Ci avete mai pensato? Cioè Gesù parla, dice vieni, questi si alzano e vanno. E che? Come fa Gesù a uscire fuori, a avere l'energia di ascoltare, di guarire, eccetera? Ecco il trucco. Si sveglia nel cuore della notte, da solo, e prega. E prega, e prega. La preghiera, ognuno poi la intende come vuole. Chi di noi è abituato a recitare il rosario continui e si santifica. Chi è abituato a pregare i salmi continua e si santifica, chi prega con parole sue, chi prega in tanti modi, ma la preghiera è essenziale alla nostra vita interiore. Se non frequentiamo Gesù, e come lo frequentiamo se non ascoltando la sua parola, meditandola, masticandola come stiamo facendo noi questa sera? Io vorrei questa sera suscitarvi la voglia e la curiosità di approfondire il Vangelo. Una vita cristiana senza preghiera, cioè non è che uno prega perché è un dovere, prega perché respira, se non prega più non sta respirando, muore. Scoprire il gusto della preghiera con tutte le cose che ha da fare Gesù, infatti prega di notte. Quante volte mi sono trovato delle brave mamme che mi dicono: ah, ma io non ho il tempo, sapesse la mia vita quanto è piena, eccetera, eccetera. Ecco, esatto. Più la tua vita è piena e più devi trovare tempo di pregare, se no come fai? I nostri poveri preti, tappati le orecchie, non tanto. I nostri poveri preti, sempre meno, gli chiediamo sempre di più, una parrocchia, due, tre, quattro. E guardate, io giro l'Italia, ieri ero a Imola, domani sono a Verona, poi vado, prossima settimana sono nelle Marche, guardate che è così ovunque, quindi non lamentiamoci, non è che c'è il pretificio, o facciamo la petizione. Se non ci sono preti, perché probabilmente il Signore ci vuol dire qualcosa, o no? O no? E allora diciamo, ok, rimbocchiamoci le maniche, però lo dico a Don Antonio, lo dico a tutti i preti, mamma mia, quando questi poveri preti sono travolti dalle cose da fare, non hanno più tempo di pregare, di coltivare la loro interiorità, è triste questo, non hanno bisogno di giudicarli, ma aiutarli. Certo che sono tutti esigenti, che il prete deve essere 24 ore al giorno a disposizione, eccetera, eccetera, eccetera. Però la preghiera è qualcosa di profondo, che scaturisce. Dice Marco, ricordate sempre che dietro Marco c'è Pietro, ok? Sentite, Pietro adesso parla di sé. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Manco pregare poi Gesù. Lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano. E gli disse loro: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe, scacciando i demoni. Dovete sapere che nell'originale greco, quel Pietro Simone che va a cercare Gesù, Marco utilizza un verbo che indica aggressività. È snervato Pietro, dice: che ti metti a pregare adesso con tutto quello che c'è da fare? Come sempre Pietro ha sempre voluto insegnare a Dio come si fa a fare Dio, no? Come facciamo noi? Rimprovera Gesù, pazzesca sta roba, non vi è mai successo? A me sì. Non vi è mai venuta l'idea che Gesù non sappia fare il suo mestiere? A me sì. Quando muore un bambino, quando... Dobbiamo stare un po' attenti perché non sappiamo nulla della vita, nulla dell'eternità, siamo mendicanti. Allora, questo Pietro che quasi vuole indirizzare, a me intenerisce moltissimo. Guardate, il Vangelo di Marco è veramente la prova provata della verità dei Vangeli. Io non so voi, io scrivo parecchi libri, ma Leggeteli pure se volete, non troverete mai uno dei miei libri in cui parlo male di me stesso, tranquilli. I miei difetti cerco di nasconderveli. Pietro no. Nei Vangeli gli apostoli fanno delle figure terrificanti, continuamente, perché non gliene importa nulla, perché dicono a noi, eravamo degli idioti, non abbiamo visto, non abbiamo capito. Pietro dice, pensa che io sono andato lì a togliere e disturbare Gesù, perché cosa aveva in testa Simone in quel momento? Bisogna battere il ferro finché è caldo, guarda quanta gente, ale. Di nuovo, è proprio un difetto di Pietro, è nostro, usa una logica degli uomini. Adesso mi scaldo un po', anche se fa caldissimo. Guardate che a volte la logica della Chiesa è inquinata dalla logica del mondo, quando facciamo le statistiche, quando cominciamo a contarci, quando facciamo le cose per vedere i risultati, quella è una logica manageriale, imprenditoriale, intendiamoci, facciamo bene le cose e basta. Quello che una comunità è chiamata a fare è di apparecchiare una buona tavola spirituale, non di presentare sempre brodino. Se poi la gente non viene a mangiare, mica le posso obbligare. Ah, sai, dopo tutto quello sforzo abbiamo fatto questa roba qua con gli animatori e tutto, c'erano quattro ragazzi. Così tanti? No, così pochi. Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Prima, ovviamente, Don Antonio era contento di vedere tanta gente, giustamente. Onore a voi, siete usciti di casa, domani andate a lavorare, anch'io, eh? Se siamo qui è perché vogliamo qualcosa di importante, perché in qualche modo vi siete fidati di quello che diceva lui, diceva andiamo a sentire sto tizio qua, vedere se possiamo portare a casa qualcosa. Cioè quello che sto dicendo, Pietro smettila di insegnare a Dio come si fa a fare Dio, smettiamola di guardare il passato, nessuno che ha messo mano all'aratro e si guarda indietro, dice Gesù nel Vangelo di Marco, no di Luca, è adatto al regno di Dio. Basta lamentarsi, una volta c'era più gente che andava in chiesa, c'era più gente che si sposava, sì, ok, e quindi vuoi tornare nel passato? Dio ci chiede di vivere questo presente e di viverlo bene, chissà che abbiamo vissuto degli anni così belli per avere l'energia per affrontare questi, cioè credetemi con tutta la passione che ho per il Vangelo, veramente stiamo vivendo tempi eccezionali, ma se non riconosciamo che Dio fa nuove tutte le cose, Dio dice va bene, ciao, e va avanti. E Gesù alla risposta di Pietro dice, sai cosa Pietro? È il momento di andare via. Come, scusa? Adesso che appena qui a Cafarna abbiamo iniziato a fare qualcosa, dice sì, andiamo dall'altra parte. Pietro, capite, lui è di Bethsaida, ha sposato una di Cafarna, questi sono tutti pettegolezzi, ha sposato una di Cafarna, hanno una piccola attività di pesca e tutto, ci tiene anche Pietro a avere un po' di, no? Quindi Pietro in qualche modo già pensa, insomma, lui è amico di Gesù, dorme a casa sua, Gesù è diventato famoso, si è riempito il cortile di gente, e poi dice, no, Pietro, via, da un'altra parte. Ma come da un'altra parte? È come se Gesù avesse una specie di urgenza interiore di portare la parola ovunque, urgenza interiore di portare la parola ovunque. Non so se è la nostra urgenza. Concludo con l'ultimissimo brano. Venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio, gli diceva se vuoi puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò, gli disse lo voglio, sii purificato. Subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato e ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse guarda di non dire niente a nessuno, vai invece e mostrati a mostrarti al sacerdote, offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Brevemente, perché ho esaurito il mio tempo. Sapete che la lebbra è una malattia terribile della povertà, però al tempo di Gesù si pensava che fosse una punizione divina, quindi non soltanto tu non potevi entrare a contatto con nessuno, era l'unico modo per evitare il contagio, ma pure eri giudicato dalle persone, te l'eri andata a cercare, Si pensava che la malattia fosse una punizione di Dio. Oggi nessuno più pensa questo, eh? Chissà cosa ho fatto di male per meritarmi questo. Niente. E quando questo uomo vede Gesù e si butta in ginocchio, chiede di essere purificato, non guarito. Perché si è convinto anche lui di essere maledetto da Dio. E Gesù dice questa frase che è bellissima, una delle poche parole che Gesù pronuncia all'inizio del Vangelo di Marco. Lo voglio, sii purificato. Gesù vuole che noi siamo felici, chiaro? Il problema è che probabilmente quello che lui intende per la nostra felicità non è quello che intendiamo noi. Per noi felicità è non avere guai, non avere problemi, che tutti mi vogliono bene, avere una vita serena, avere un po' di soldi, avere un po' di salute, che sono cose belle, importanti, ma che non sono l'essenziale. È interessante perché dopo questa espressione di volontà la lebbra scompare e Gesù cambia completamente atteggiamento. Dovreste leggerlo in greco. E ammonendolo severamente lo cacciò. Oh, che è? Che gli ha fatto? E gli dice, guai a te se dici qualcosa a qualcuno. Che uno dice, Gesù scusa, abbi pazienza. Tu il marketing proprio non ci sapete fare. C'è una roba così, vai su tutti i giornali, vai su tutte le televisioni. Esattamente quello che Gesù non vuole. Il segreto marciano si chiama. Perché Gesù non vuole fare il guaritore. Perché Gesù non è un guaritore, leggetevi i Vangeli. Gesù ha risuscitato 3 persone e ne ha guarite una 15. E tutti gli altri? Perché Gesù vuole scardinare un'idea che noi abbiamo in testa. Anch'io ce l'ho, basta la salute. È vero che basta la salute. Noi vogliamo la salvezza. Io conosco dei giovani pieni di salute che si ubriacano tutti i sabati sera. Non è vero che basta la salute. Gesù non vuole essere, come dire, a disposizione di quello che noi pensiamo essere la nostra felicità. Vuole condurci alla nostra vera felicità. Perciò chiede a quest'uomo di fare così, ma questo, avete visto, non lo fa e succede un pasticcio per cui Gesù deve addirittura rinunciare al suo progetto. E non può più andare in giro a raccontare il Vangelo come agli altri. Concludo. Vedete, cari amici, come abbiamo fatto una piccola esegesi di un brano così, ma proviamo adesso a calare 2 minuti. Io vi lascio delle domande, come comunità. Certo che guardando questo diciamo, beh, ok, proviamo un po' a guardare. Quindi la nostra comunità parrocchiale, il nostro gruppo, il nostro movimento, la nostra associazione, il nostro oratorio, è questo che deve fare. Annunciare, raccontare con urgenza a tutti quelli che incontriamo in questo comune, in questo territorio, là dove viviamo, che Dio si è fatto vicino. Ok, bene. Sì, ma io non sono mica tanto capace. Ah, perché Pietro e gli altri erano capaci? No, ma tocca ai preti, c'è scritto così? Avete visto un prete qui dentro? Manco uno. Non solo. Al discepolo preso dai confini, come noi, non abbiamo tanto tempo, non siamo tanto capaci, non abbiamo tanta voglia, Gesù chiede solo 2 cose, di tirar fuori l'umanità e di mollare le reti, tutti i nostri giudizi, pensieri, che so cosa ho pensato di altri, eccetera, 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 eccetera. Gesù chiede di purificare alla nostra comunità una visione demoniaca di Dio, un Dio che non c'entra niente con noi, che viene a rovinarci, un Dio che si ferma alla teoria e non alla pratica. Gesù ha autorevolezza e chiede di uscire, non soltanto di restare nella sinagoga, ma di entrare in casa, perché noi siamo guariti per servire e addirittura di osare andare nel cortile dove incontriamo gli altri per annunciare il regno. Dove troviamo la forza per tutto questo, se non nella nostra vita interiore? Gesù lo dice in maniera più volte, lo dice, sono una lampada accesa fa luce, sono una candela accesa fa luce. La candela mentre brucia non si sta concentrando, brucia e fa luce. Allora evitiamo di fare come Simon Pietro e di insegnare a Gesù come deve fare. Evitiamo di arroccarci, di chiuderci nella nostra piccola Cafarnao, perché Gesù ha voglia di far dilagare il suo Vangelo. Egli vuole che siamo purificati. Egli vuole che lo cerchiamo non perché ci risolve i problemi, ma perché è la nostra stessa vita. Io penso che questo è rivolto a ogni discepolo, quindi anche ai preti, anche ai suori, anche al Papa. E ognuno di noi è chiamato a interrogarsi su questa parola che ci libera. Da qui in avanti poi inizia la pastorale. Come ci riorganizziamo adesso che va via il don, che come facciamo, da qui in poi. Ma se prima non facciamo questo, corriamo il rischio di fare delle belle cose, ma che non sono la ragione per cui esiste la Chiesa, che non sono la ragione per cui esiste la Chiesa. Ecco, con molta semplicità ho voluto meditare insieme a voi per vedere come questa parola ci aiuta, poi vedete, a nutrire, a motivare e a capire, a fondare tutto quello che facciamo. Ci dedichiamo, ci regaliamo 30 secondi di silenzio e poi concludiamo con una preghiera, una benedizione. In questo momento di silenzio ognuno porti a casa una cosa, io ho parlato per un'ora, una cosa che vi ha colpito, non che ha colpito il vicino, non dite fosse stato qui il mio marito, no, per te. Ognuno pensi per sé e si porta a casa qualcosa che lo Spirito ha voluto suggerirgli. Signore Gesù, anche noi abbiamo ricevuto l'annuncio, il tempo si è compiuto, il regno si è fatto vicino e vogliamo convertirci e credere alla buona notizia. Ci chiami come Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni a lasciare le reti e diventare pescatori di umanità. Ci chiami a superare una visione approssimativa e demoniaca della fede. Tu c'entri con noi, tu non sei venuto a rovinarci ma a salvarci. E sapere che sei il Santo di Dio cambia la nostra vita. Noi che siamo guariti per servire, noi che con te usciamo nei cortili per annunciare il Regno, noi che ammiriamo la tua vita interiore di preghiera e ti imitiamo, noi che siamo guariti da ogni lebbra per essere purificati e annunciare il tuo Vangelo. Lode a te, Signore, ora e nei secoli dei secoli. Amen.